Un saluto a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento con Press Corner, la segna stampa di articoli scelti e commentati ogni giorno per voi dalla redazione giornalistica di Radio Città Aperta. In studio con voi Alessio Ramaccioni. Due gli articoli di oggi, unico il tema, si parla delle varie reazioni che sono partite con l'assassinio di George Floyd, il movimento Black Lives Matter e il conseguente assalto ai simboli del razzismo, della sopraffazione, della xenofobia, del colonialismo, dell'imperialismo negli Stati Uniti in particolare e in tutto il mondo. La prima notizia è una notizia di cronaca: la statua di Colombo rovesciata e gettata in mare a Baltimora, nel Maryland. Siamo negli Stati Uniti, ovviamente. Proprio mentre il presidente Donald Trump celebrava il giorno dell'indipendenza, la Casa Bianca si scagliava contro le proteste divampate in tutto il paese. Un gruppo di manifestanti si è scagliato contro la statua di Cristoforo Colombo a Baltimora, gettandola in mare. I manifestanti, che hanno urlato slogan chiedendo la rimozione delle statue dedicate a Colombo in tutti gli Stati Uniti, hanno usato le corde per rovesciare il monumento nel quartiere della piccola Italia, Little Italy. L'accusa nei confronti di esploratori italiani, quello di essere stato responsabile del genocidio, dello sfruttamento delle popolazioni native in America. Altre statue sono state rovesciate o vandalizzate a Miami, Richmond, St. Paul e Boston, dove l'effigie di Colombo è stata decapitata. Insieme combatteremo per il sogno americano e proteggeremo e difenderemo lo stile di vita americano iniziato nel 1492 con la scoperta degli Stati Uniti da parte di Cristoforo Colombo, aveva affermato poco prima Donald Trump alle celebrazioni proprio del 4 luglio. Non consentiremo alla folla arrabbiata di buttare giù le nostre statue, cancellare la nostra storia, indottrinare i nostri figli e calpestare le nostre libertà. Ma la risposta del movimento, nato appunto dopo l'omicidio di George Floyd, da parte di una pattuglia della polizia, è arrivata immediatamente. C'è da dire che anche il candidato dei democratici alle imminenti presidenziali Joe Biden si è detto contrario a questa iconoclastia, a questo abbattimento di statue e simboli. Il sindaco di Baltimora invece si è dichiarato, diciamo, più comprensivo, cioè ha parlato di nuova sensibilità che va rispettata. A questo punto citiamo, questo è l'articolo su Repubblica, citiamo un articolo un po' più vecchio che risale a un mesetto fa su Il Post: perché vengono abbattute le statue di Cristoforo Colombo, che va un po' a spiegare il motivo di l'accanimento verso quel personaggio storico degli ultimi giorni, e vale quindi tanto più adesso. In alcune città statunitensi sono state abbattute statue di Cristoforo Colombo, l'esploratore genovese che nel 1492 approdò in quella che è attualmente l'isola di San Salvador, nell'arcipelago delle Bahamas, dando inizio alla conquista europea delle Americhe. Le statue di Colombo sono state abbattute a Richmond in Virginia, a Minneapolis in Minnesota, mentre altre a Boston e Miami sono state vandalizzate, insieme a quelle di schiavisti, generali sudisti e politici associati più o meno direttamente al passato coloniale e razzista dei paesi occidentali. Adesso abbiamo anche quella a Baltimora, nel Maryland, abbattuta e gettata in mare. Questi episodi sono stati conseguenze delle grandi proteste delle ultime settimane negli Stati Uniti e in altri paesi contro il razzismo e le violenze della polizia, organizzate in seguito alla morte di George Floyd, afroamericano ucciso dagli agenti a Minneapolis durante un arresto violento. Le proteste, le rivolte e il dibattito che ne è seguito ha riguardato tante espressioni del razzismo delle società contemporanee, compreso il rapporto con il passato coloniale che accomuna gran parte dei paesi occidentali. Secondo i manifestanti, questo passato continua a avere grandi conseguenze sul presente, che si concretizzano nell'emarginazione e nella sofferenza di molte persone non bianche. Eppure, sostengono in molti, questo passato è ancora sottovalutato e parzialmente rimosso dalle società occidentali, in cui prevale una storiografia dal punto di vista dei vincitori, i colonizzatori. Pur essendo i crimini e i genocidi del colonialismo in gran parte riconosciuti, i personaggi che ne furono protagonisti sono ancora in certi casi celebrati e romanticizzati, come testimoniano le statue, dice chi vorrebbe abbatterle. D'altra parte, nel dibattito c'è chi dice invece che quelle statue vanno lasciate dove sono, in quanto opere d'arte in alcuni casi, o se non altro in quanto monumenti pubblici che non vanno vandalizzati a prescindere. Ma più in generale, dice chi si è schierato contro l'abbattimento delle statue, questi monumenti rappresentano persone figlie del loro tempo, i comportamenti e le convinzioni vanno contestualizzati e non giudicati con gli standard del XXI secolo. In tanti accusano chi sostiene la distruzione delle statue di fare un'operazione semplicistica che distingue binariamente la storia fra buoni e cattivi, rifiutando narrazioni e posizioni che invece vorrebbero dare più complessità a questi temi. E Cristoforo Colombo, uno dei principali oggetti del dibattito. Contrariamente a quanto si possa pensare, Colombo ebbe per secoli un ruolo marginale nell'iconografia nordamericana, Morto nel 1506, rimase a lungo poco conosciuto e le prime celebrazioni del suo arrivo ai Caraibi avvennero in occasione del 300° anniversario nel 1792. Fu però nell'Ottocento che le sue imprese divennero davvero conosciute, principalmente grazie a una biografia del 1828 scritta dallo storico Washington Irving, molto romanzata e che contribuì a diffondere falsi miti, per esempio che fu Colombo a convincere gli europei che la terra era rotonda e non piatta. Alla fine dell'Ottocento il mito di Colombo diventò particolarmente sentito fra gli immigrati italiani e irlandesi, in quel periodo assai discriminati negli Stati Uniti, che iniziarono a dipingerlo come un padre fondatore del paese. Nel 1892, in occasione del 400° anniversario, il presidente Benjamin Harrison suggerì l'idea di una festa per celebrare l'arrivo di Colombo nelle Americhe, festa che fu poi istituzionalizzata da Franklin Delano Roosevelt nel 1934, a lungo il Columbus Day, il 12 ottobre, fu una specie di festa per gli italiani e gli irlandesi negli Stati Uniti. Negli anni 30, peraltro, fu un'occasione per celebrare il regime fascista di Benito Mussolini da parte dei suoi simpatizzanti italoamericani. Nei decenni successivi il Columbus Day si consolidò come una delle principali festività statunitensi, occasionalmente contestata dai suprematisti bianchi, che sostenevano che a scoprire l'America non fosse stato Colombo, bensì i vichinghi secoli prima. Avevano torto entrambe le fazioni. I vichinghi, ed in particolare l'esploratore islandese Leif Erikson, erano stati effettivamente i primi europei ad approdare nel Nord America, dove però da millenni vivevano i nativi americani, arrivati probabilmente dall'Asia attraverso lo stretto di Bering. Ma le contestazioni al Columbus Day e alle statue di Colombo non riguardano tanto il suo eventuale primato, bensì quello che l'esploratore fece una volta arrivato ai Caraibi e le conseguenze che le sue azioni ebbero nei decenni successivi su milioni di persone che vivevano all'epoca nel Nord America. A partire dagli anni 90, un movimento sempre più partecipato cominciò a porre l'attenzione su un'altra versione della storia, quella degli Indios, dei nativi americani, fino allora ampiamente trascurata. Da allora molti saggi hanno approfondito e riscoperto lati poco conosciuti della storia di Colombo, delle sue spedizioni, rivelandole i crimini e gli aspetti più drammatici e i grandi danni alle popolazioni autoctone. Uno dei più citati anche nel dibattito di questi giorni è Colombo, i quattro viaggi, pubblicato nel 2011 da Lawrence Berggren. Tutti o quasi sanno che Colombo salpò dalla Spagna con tre caravelle. La prima popolazione che incontrò furono i Lucayan, molto pacifici, e che accolsero i suoi uomini offrendo cibo e acqua, chiedendo loro se fossero arrivati dal paradiso. Con 50 uomini potevano essere soggiogati, si poteva governarli a piacimento, aggiunse. Ne rapì alcuni e salpò diretto verso altre isole, arrivando a Cuba e poi a Hispaniola, l'isola oggi, dove oggi ci sono Haiti e la Repubblica Dominicana. Lì incontrò i Taino, una popolazione che subì le conseguenze più drammatiche delle spedizioni colombiane. Colombo li descrisse come una popolazione sorprendentemente pacifica e generosa, lasciò sull'isola una quarantina di uomini, fece prigionieri alcuni nativi da portare con sé e continuando le sue esplorazioni prima di tornare in Spagna. L'articolo continua spiegando che il genocidio dei Taino cominciò proprio con Colombo e proseguì dopo la sua morte, ma ebbe le sue basi nel trattamento riservato agli indigeni dall'esploratore genovese nelle sue spedizioni. Oltre a far centinaia di schiavi, ordinò a quelli sopra i 14 anni di cercare oro in nome degli spagnoli. Per sopprimere le ribellioni dei Taino ordinò una repressione brutale che comprese torture e l'esposizione pubblica di pezzi di cadaveri. Cioè anche Colombo si comportò perfettamente nello stile del colonialista che abusa di tutto, insomma abusa della vita delle persone che colonizza, delle disponibilità economiche, di tutto quanto. Questo è in breve quello che è avvenuto, naturalmente che è spiegato nell'articolo del Post del 12 giugno, ma che torna attuale adesso. Una breve considerazione va fatta: è chiaro che tutto quello che riguarda quanto sta avvenendo è difficile da gestire, perché è vero che alcuni simboli del colonialismo sono orribili e ricordano momenti, situazioni e parti di storia di cui l'umanità e la civiltà occidentale deve vergognarsi. Tra l'altro sono elementi fondativi poi della storia contemporanea e quindi delle ingiustizie che continuano a protrarsi nella storia contemporanea. Noi semplicemente notiamo una cosa e la facciamo presente. se veramente abbattere una statua significa cambiare lo stato delle cose, allora ben venga l'abbattimento delle statue. Il problema è che abbiamo l'impressione che sia un'operazione che rischi di essere più formale che sostanziale, quindi le statue vengono abbattute sì, però poi quello che le statue rappresentano, cioè lo sfruttamento, l'oppressione del più forte nei confronti del più debole, dei pochi nei confronti dei tanti, dei ricchi nei confronti dei poveri, rimanga intatto. Questo è uno dei grandi trucchi del capitalismo, cioè di chi dal capitalismo, e cioè dalla ricerca disperata del profitto a tutti i costi, trae la propria linfa vitale. Quindi chi detiene il potere nel mondo quest'oggi, tranne in pochissimi casi ed eccezioni. Ecco, la riflessione un po' che vi proponiamo è questa, sulla base di questi articoli, sulla base della cronaca e di quello che è stato approfondito. L'esempio è Colombo, ma se abbattere la statua di Cristoforo Colombo o del generale Lee o di alcuni presidenti, no, schiavisti o che hanno avallato forme di razzismo, o la statua di Indro Montanelli perché ricorda il suo essere parte del fascismo e il suo avere intrattenuto relazioni coloniali e sessiste con una ragazzina di 12 o 14 anni, serve a modificare di fatto l'approccio sessista, maschilista, razzista, colonialista, imperialista, sfruttatore che è in atto nelle nostre società, è certamente un bene per l'umanità, altrimenti rischia di essere il palliativo con cui poi alla fine tutto torna com'era, tutto rimane com'è. E però uno dice, beh, però visto queste non ci sono più, è stato dato spazio al movimento di rivendicazione. Vi salutiamo con questa riflessione. Press Corner torna domani, sempre dopo, immediatamente dopo Caffè Espresso di Riccardo Mameli. Noi ci sentiamo più tardi con il palinsesto di Radio Città Aperta.